diciamo.
Sempre la moglie di... per questa sua venuta per tra di noi e lo ascoltiamo. Grazie.
Grazie, allora buon pomeriggio a tutti e a tutti. Tra moglie e marito non mettere il rito, se si parlano di cose di Bibbia, di Chiesa, siamo fregati. E saluti anche da Libia, che è in giro. Allora, proviamo un po' a entrare in questo tema su cui state un po' lavorando e ci mettiamo questo pomeriggio in ascolto di alcuni testi biblici per trovare, direi, degli specchi e delle finestre. Allora, degli specchi innanzitutto per riflettere sulla nostra umanità, sull'umano visto nella sua totalità, no? Questo è un po' il quadro in cui si inseriscono le proposte, ma anche delle finestre, perché appunto la scrittura, le scritture ebraico-cristiane ci aiutano anche ad allargare l'orizzonte, a gettare sguardi nuovi, inediti sul nostro umano, il tutto a partire da questo semplice fatto: perché ci interroghiamo sulla nostra umanità, sulla totalità del nostro essere umano? Qui ci sono dei posti qui davanti, sì.
Davanti ci sono tre posti, così lasciamo libero i posti.
Ecco, noi ci interroghiamo un po' su questo aspetto per un motivo molto semplice, perché nessuno di noi è venuto al mondo con allegate le istruzioni per l'uso. Noi non sappiamo cosa vuol dire essere umani, ci facciamo un'idea guardandoci attorno, a secondo della famiglia, in cui siamo nati, negli ambienti che abbiamo frequentato, però anche quando lungo la vita ci facciamo un'idea di cosa significhi essere umani, rimane l'eterna domanda: ma cosa vuol dire vivere? Cosa vuol dire vivere? Che è la domanda sapienziale per eccellenza, che è la domanda appunto a cui prova a rispondere la scrittura. Allora noi proviamo, come dire, con questa domanda inoltrarci a vedere alcune scene bibliche, sperando che ci aiutino un po' a riflettere. Ci inoltriamo in questo percorso provando a mettere tra parentesi un po' i vari pregiudizi che a volte abbiamo nei confronti del testo biblico, un testo spesso proposto come normativo solo di alcune realtà, la sinagoga, le chiese, come moralistico, come testo che parla di Dio, e invece no, proviamo a dire: no, qui abbiamo a che fare con una sapienza dell'umano, vista con gli occhi di Dio, certo, più che un libro di teologia fatta da esseri umani, un libro di antropologia, cioè che affronta la questione umana dal punto di vista divino. E proviamo a inoltrarci in questo testo innanzitutto mettendo in luce quella che secondo me è la caratteristica forse decisiva, accanto ad altre, ma che è il realismo di questo libro. Apriamo un libro che con molto realismo guarda in faccia la condizione umana e su quella condizione accende un dibattito. Ecco, i tanti libri biblici sono tante voci di un unico dibattito, ognuna con la sua dignità, intorno alla questione: che cos'è l'essere umano? Forse per entrare in questo testo dovremmo proprio fare quell'operazione che potrebbe richiamarsi addirittura all'idea di Michelangelo, delle sculture, del dire: come fai le tue sculture? Ricordate la famosa risposta: ho il blocco di marmo, tolgo il soverchio, dice lui, il superfluo, ed emerge la figura. Forse dobbiamo togliere tante idee che sono il soverchio che hai incrostato questo libro, che ce l'ha fatto leggere come un libro di chiesa, come un libro moralistico, e non ci ha fatto cogliere la posta in gioco. La posta in gioco è: cosa vuol dire vivere? Cosa vuol dire vivere? Allora, mi introduco con l'inizio, con l'incipit, la prima pagina di Genesi. Apro una parentesi velocissima, spero di non perdermi. Se non si capisce, mi bloccate. Se invece avete domande per la discussione, le teniamo poi per la fine. Se sono invece domande di comprensione, mi bloccate subito. Vi leggerò l'inizio, proprio i primi versetti, che fanno parte di quel testo che va dal capitolo 1 al capitolo 11 della Genesi, Genesi 1:11, dalla poesia, dall'inno di gioia per la creazione fino alla città e la torre di Babele, un testo particolare che noi spesso abbiamo preso come la preistoria, no? Poi con Abramo inizia la storia, con tutte le incomprensioni che abbiamo maturato lungo i secoli. Pensate solo al falso dilemma creazionisti, darwinisti, ma non vuol dire niente. Che cos'è quel testo? È l'introduzione a tutta la Bibbia. Nei testi antichi non c'erano, avete in mente, quegli aiuti, in termini tecnici si dice paratestuali, per cui tu ancora prima di aprire un libro sai già di cosa parla. C'è il titolo, c'è la quarta di copertina con un breve riassunto, magari una nota biografica, e soprattutto l'elemento paratestuale più importante è l'indice. Uno guarda l'indice e ti viene indicato di che cosa parla il libro. Nei testi antichi non c'era niente di questo. Erano scritti tutti, l'ebraico da destra a sinistra, senza virgole, senza i numeri dei versetti, senza i capitoli. Allora, come ci si faceva orientare? Uno apriva il rotolo e dall'inizio. L'inizio, l'incipit, è un po' come la miniatura che ti dà delle chiavi di lettura per entrare in quel mondo. Allora, Genesi 1:11, con un linguaggio simbolico, sapienziale, ci dà le chiavi di lettura per entrare nel mondo delle scritture. Ci dà la grammatica, potremmo usare, che poi viene usata nel seguito per costruire dei discorsi che seguono quella grammatica, che non sono sgrammaticati. Allora, cosa troviamo? Proprio all'inizio, Genesi 1:1, in principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e dice la mia traduzione, che è comunque simile anche a quella della CEI, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Allora, attenzione, innanzitutto capiamo che non c'è la famosa idea che Dio ha creato dal nulla. No, c'è qualcosa di informe e vuoto, coperto dalle tenebre. C'è un abisso, e qui appunto traduce lo Spirito di Dio, ma si potrebbe tradurre invece in maniera differente, perché Spirito vuol dire anche vento, ruach, e di Dio è un modo ebraico per fare il superlativo. Ci sono due modi, o ripetendo il vocabolo, santo dei santi, cantico dei cantici, vuol dire il santissimo, il canto per eccellenza, oppure mettendo il nome di Dio, per cui questo è lo Spirito di Dio, potrebbe essere, è un vento fortissimo aleggiava sulle acque. Cioè, in principio, c'è una situazione di crisi. La prima parola che Dio dice al versetto successivo, e sia la luce, è una parola che fa i conti con una situazione già esistente di crisi, dove ci sono tutti i simboli che usiamo ancora oggi a millenni di distanza. Quando uno è in crisi, gli manca il terreno sotto i piedi, gli sembra di sprofondare nell'abisso, non vede la luce in fondo al tunnel, la tenebra, il vento che scompiglia e mette sotto sopra tutti i nostri progetti, le nostre carte. Cioè, la scrittura prova a ragionare sul mondo e sull'essere umano messo in questo mondo fin da subito, a partire da una situazione di crisi. La scrittura è parola seconda. La parola prima spetta alla vita con le sue fatiche, con i suoi abissi, con appunto gli elementi di crisi che attraversiamo e che sono appunto pane quotidiano per la vita, il realismo delle scritture. Partiamo da qua, non da una visione idealizzata, capite? Noi a volte abbiamo un'immagine idealizzata delle scritture, ma anche delle nostre vite, che non sono solo le maschere sociali che mettiamo in società per presentarci, ma sono a volte anche, come dire, le nostre paure che emergono e dalle quali ci difendiamo dicendo no, ma io ho una mia identità, ho le mie sicurezze, ho le mie certezze. La Bibbia dice, ma no, raccontati per quello che sei. Partiamo da un dato di realtà, sapendo che la parola delle scritture, la parola di Dio per i credenti, emerge proprio da lì. Sia la luce è parola seconda rispetto a una realtà di tenebra, di fatica, di abisso, di vento fortissimo che spariglia tutte le nostre, i nostri progetti. Questo è l'inizio, partiamo da qua. E in questo contesto, dopo aver celebrato una creazione che è fatta per separazione, Dio che separa le acque di sopra dalle acque di sotto, le acque dalla terra, ecco, in questo contesto di creazione buona c'è questo ritornello, e Dio vide che era buono, che può essere anche tradotto bello, saggio, questo aggettivo vuol dire tante cose, Dio crea l'essere umano, uomo, donna, e cosa dice? Dice, fa subentrare nel racconto la messa in guardia dall'opposto. C'è una benedizione originaria, più che un peccato originario, bisogna parlare di una benedizione originaria. Un Dio che vuole il bene della terra, l'ha creata buona, bella, ma c'è qualcosa di non buono, non bello. Non è bene che l'essere umano sia solo. Lo stesso aggettivo che dice in positivo è bene, è bello, a un certo punto in negativo c'è qualcosa di non bello, di non buono. Non è bene che l'essere umano sia solo. Quindi, una situazione di crisi in cui emerge una parola, un'umanità che è tentata dalla solitudine e che riceve questa parola di Dio, non è bene che l'uomo sia solo, non è bene. E inizia questa storia di relazione, quindi una vita pensata come vita in relazione, come vita che tesse dei legami con le altre persone, con tutte le fatiche che conosciamo appunto nel racconto di Genesi 1:11, e soprattutto con questa idea del limite. Io vorrei, anche se solo velocemente, perché voglio andare oltre, qui siamo proprio solo all'introduzione, alla grammatica, però vorrei attirare l'attenzione su come nella narrazione biblica il limite non suona come normalmente risuona nelle nostre orecchie. Un limite vuol dire che non posso fare quello che vorrei fare, un divieto di un Dio arbitrario che ha posto lui dei divieti e non mi permette l'espansione del mio essere, del mio io. No, il limite è una benedizione, e all'interno di una benedizione tutto questo lo ha allestito per voi. Il giardino di Eden è la vita buona pensata per voi. Tu puoi mangiare di tutto tranne uno. Sappiamo che poi il desiderio funziona così: se mi dici che proprio quello non lo posso mangiare, voglio proprio quello. Voglio mangiare del frutto della conoscenza del bene e del male, che poi è stato interpretato dall'illuminismo in poi soprattutto come, ecco, vedete, Dio non vuole delle persone che usino la testa, ci infantilizza, non vuole che conosciamo, mentre parola d'ordine dell'illuminismo è osa sapere. Non essere più un minorenne che si lascia guidare da tutori maggiorenni, ma diventa maggiorenne tu e usa la tua testa. Per cui quel brano sembrava proprio l'opposto, da qui la divaricazione, o credi o pensi, o c'è la fede e ti abbandoni come i bambini che fiduciosamente si abbandonano alle mani dei genitori, oppure cammini sulle tue gambe e usi la ragione, nuovo punto di riferimento. Ma non è questo. Questa è stata una sovralettura che abbiamo fatto con i nostri occhiali moderni di un testo che invece vuole dire, attenzione, tu nella vita non devi presumere di sapere fin da subito che cosa è bene e male, perché l'albero della conoscenza del bene e del male e mangiare vuol dire fare proprio, interiorizzare, pensare di possedere e di nutrirsi di questa conoscenza. Sapete dov'è la spiegazione di quel divieto, che all'inizio sembra appunto vessatorio, che sembra, come dire, porre dei limiti? Lo troviamo alla fine del libro della Genesi. Al capitolo 50 si conclude la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, storia bellissima, storia che elabora la fatica delle relazioni, come i legami si ricostituiscono, non perché uno dice ci metto una pietra sopra e facciamo finta di niente, ma perché si sono affrontati i conflitti. I conflitti non sono negativi, il problema è la gestione del conflitto e come lo affronto. Ecco, al termine muore Giacobbe, i fratelli dicono a Giuseppe, pensano prima, aia, adesso è morto il padre, lui ci ha tenuti buoni perché gli portassimo il padre Giuseppe e il padre Giacobbe, adesso se la fa pagare, perché insomma noi non è che l'abbiamo trattato molto bene, l'abbiamo venduto come schiavo, e vanno da Giuseppe e mettono le mani avanti, guarda che il nostro padre prima di morire ha detto di trattarci bene, e lui risponde, sono forse io al posto di Dio? Se voi avete pensato di fare del male contro di me, Dio l'ha usato per il bene. Bene, male, sono gli stessi termini, l'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè, il problema non è un Dio che non vuole che tu conosca. Siamo figli di Dio, ma diceva il pastore, voglio essere figli maggiorenni che usano la testa. Ma il problema è, pensi di andare oltre i limiti della tua umanità che ti fa vedere la realtà dal tuo punto di vista. Pensi di padroneggiare che cosa è bene e cosa è male, ma guarda che poi nella vita certe cose che fai con l'idea di bene si volgono nel loro contrario e viceversa. Cioè, qui abbiamo una gestione del limite. Il limite non è bene che io sia solo. Non è bene che io mangi dell'albero della conoscenza del bene e del male, non per tarpare le ali, non perché Dio ha paura che noi usurpiamo la sua presenza, ma per ricondurci a un principio di realtà. Siamo persone fatte per la relazione, siamo persone che si giocano in una storia che spesso sfugge, dobbiamo rileggere e comprendere sempre in seconda battuta. Allora, questo è un po' il quadro, no? È il quadro iniziale. Io su questo quadro vorrei attirare l'attenzione, vado subito al Nuovo Testamento, poi se c'è tempo magari riprendiamo anche qualche testo del Primo Testamento, vorrei attirare la vostra attenzione su come Gesù ha guardato questa totalità dell'umano, lo sguardo che Gesù ha acceso sulla realtà umana. Con la mia chiesa sto commentando il Vangelo di Marco, e allora vado a Marco, mi rivedo quello che sto facendo. È bello la scena iniziale di Marco, siamo al capitolo 1, al versetto 16. Marco ci presenta un Gesù che è sempre sfuggente, che è di corsa, non è come il Gesù di Matteo che si ferma, spiega con dei lunghi discorsi, introduce alla sapienza del vivere. Per Marco Gesù non lo comprendi, ti sfugge, e tu sei sempre all'inizio, così, inizio del Vangelo di Gesù Cristo più di Dio, quella parola inizio è proprio lo stemma, il simbolo che dice, è la parola che contiene già tutto il Vangelo, già dalla prima parola. Allora, questo Gesù, veloce però, al versetto 16 del primo capitolo, ci viene detto che mentre passava lungo il mare di Galilea, vide Simone, Andrea, e poi gli altri due che sono pescatori, Giacomo e Giovanni. Ecco, la scena iniziale del ministero di Gesù punta lo sguardo su una scena quotidiana. Cosa guardiamo della realtà? Cosa guardiamo? Gesù ha guardato non il momento solenne, non il momento perfetto, il momento religioso in cui appunto una liturgia, un ritiro, un momento speciale, ma vediamo puntare lo sguardo su una scena quotidiana, con questa attenzione, passando vide, questo Gesù che cammina e che osserva, che fa attenzione, lo sguardo di Gesù. Bisogna proprio studiare i Vangeli con questa chiave di lettura. Cosa vedeva Gesù? Dove appuntava lo sguardo? L'umano, l'umano lo dobbiamo guardare. Noi abbiamo a volte delle teorie, anche nelle chiese, no? Diciamo delle grandi affermazioni sull'umano, ma l'umano poi è fatto di piccoli gesti, di cose appunto ripetitive, che sembrano senza significato, che sembrano più subite che non vissute in prima persona. Bene, Gesù guarda proprio quello squarcio dell'umano. Cosa vede? Vede una scena quotidiana. Vedi una scena di lavoro, stanno pescando, cosa potevano fare? Intorno al lago l'economia era quella, stanno pescando. Gesù fissa lo sguardo sul quotidiano, c'è questo famoso raccontino ebraico raccontato da Buber, quel libertino, immagino che molti di voi l'abbiano magari anche letto, Il cammino dell'uomo, dove si parla appunto di questo rabbi Isaac che era disperato e appunto quasi da perdere la fede per la povertà, perché la sua vita non produceva niente. Ma un certo giorno ha un sogno, sogna che sotto il ponte di Praga ci sia un tesoro. È un sogno, però il sogno si ripete una seconda, una terza volta, e allora a quel punto dice: ma proviamo. Per cui lui era a Cracovia, si mette a camminare giorni e giorni a piedi fino ad arrivare al ponte di Praga, e il problema è che il ponte di Praga, sotto cui, secondo questo sogno, avrebbe trovato un tesoro, era il ponte che portava al Palazzo Regale, per cui c'erano le guardie, c'erano le sentinelle, e lui imbarazzato, adesso cosa faccio? Non è che posso scavare così e insomma va avanti e indietro, finché a un certo punto il capitano delle guardie si accorge, dice: ma scusi, ha perso qualcosa? Sta aspettando qualcuno? E lui si è sentito un po' smascherato, dice: no, guardi, è che ho fatto sto sogno che, ma sa, più volte mi ha detto che proprio sotto questo ponte c'è un tesoro. E il capitano delle guardie dice: ma che matto che sei, tu hai fatto tutti questi chilometri per fare, pensa se dovessimo dar retta ai sogni. Io per esempio ho sognato che nella casa di un certo Isaac di Cracovia, proprio sotto la stufa, c'è un tesoro. Ma pensa te se io vado a Cracovia, dove metà sono ebrei, metà degli ebrei si chiamano Isaac, che cosa faccio? Mi metto a rovinare le... Questo torna a casa, scava sotto la stufa e trova il tesoro. Allora, morale del racconto. Noi, la vita, il tesoro della vita, la totalità dell'umano, la cerchiamo sempre altrove. Mentre è sotto la stufa di casa tua. Attenzione, questo vuol dire, proprio... l'ho citato per dare rilievo a questo episodio iniziale di Gesù. Gesù che passa e fissa che cosa? La scena quotidiana. Questo vuol dire che è nel tuo quotidiano che tu puoi scoprire l'umano, ma è nascosto, ma è nascosto. E difatti cosa fa Gesù? Gesù guarda il quotidiano ma prova a strapparlo a quella che è la tentazione di tutti noi, cioè il quotidiano è banale. Il rischio di banalizzare i gesti che facciamo ogni giorno, mi alzo, mi lavo, vado al lavoro, mangio, incontro delle persone, litigo, ho voglia di stare tranquillo, cioè di che cosa è fatta la quotidianità? Se tu la guardi con certi occhi dici: la quotidianità non vale niente. Rischi tu di banalizzarla. Cosa fa Gesù? Vede il gesto di questi che erano pescatori e lo trasfigura. Non è che lo salta, non è che gli dice: ragazzi, state perdendo tempo, passate la vita a lavorare così. Ma no, si può fare molto di più, seguitemi. No, magari noi predicatori avevamo fatto questo, no? Strappare la gente da... calcando la mano: ma dai, la tua vita è troppo banale, dai, fa qualcosa di più alto, un colpo d'ali, no? Gesù invece rimane sulla scena del quotidiano, guarda la realtà di questi che gettano le reti, ma la trasfigura, gli dona un altro significato. Seguitemi, vi farò pescatori di uomini, che è una frase geniale, geniale, che non vuol dire fino adesso vi siete occupati di pesci, adesso occupatevi di esseri umani, ma vuol dire siate collaboratori di quel Dio che vuole strappare gli esseri umani da quelle acque nelle quali affogano le loro vite, perché il mare nella Bibbia vuol dire questo, è un simbolo negativo, nel mare si affonda. Allora, prima idea biblica, la Bibbia, libro realistico, che parla della vita quotidiana, che fissa lo sguardo non sulla scena dagli effetti speciali, sul momento straordinario, ma sul momento quotidiano, sapendo però cogliere un valore simbolico in quel quotidiano. Cioè è nascosto il tesoro, è nella tua giornata, è nel tuo quotidiano, ma non è evidente. Potresti vivere una vita nella casa senza sapere che sotto la stufa c'è il tesoro. Potresti fare le cose di ogni giorno senza comprendere il significato che potrebbero avere se tu le guardi con uno sguardo appunto trasfigurante, simbolico. Se tu ti accorgi che i gesti che fai non sono solo i gesti abitudinari, ma sono i gesti della cura, i gesti della relazione. Allora, questo a me sembra molto importante, cioè qui abbiamo una letteratura che fa i conti con la crisi, ma non solo con la crisi nei suoi momenti apicali, quando sto male, quando mi sembra che tutto fallisca, certo, anche quello, è nelle tenebre, nell'abisso che sentiamo la parola sia la luce, ma anche con quella quotidianità che a volte sembra grigia, sembra insignificante, che è il 99% della nostra vita. Allora, qui abbiamo un dato di realismo, un dato di invito a fare della fede uno sguardo più profondo. Cos'è l'esperienza del credere per la Bibbia? È un provare a guardare con occhi più profondi l'esistenza, non accontentarsi di quella narrazione cronachistica che ti dice ma insomma mi sembra di non cavare un ragno dal buco, insomma mi sembra che una vita sia appunto in sapore, in colore, insignificante. Ecco, Gesù, ma Gesù come compimento di tutta una narrazione delle scritture, prova invece a dare valore a quel quotidiano, prova a dire guarda che qui c'è qualcosa di grosso, qui ti giochi la vita, la fede biblica come una sapienza del vivere. Certo, poi nella vita ci sono anche le ferite, i fallimenti, le fatiche. Su questo la Bibbia li mette tutte in scena, tutte. Visto che sono il marito di Lidia, cito Lidia. Lidia dice che la sua... la definizione che più gli è congeniale del libro delle scritture è che è il libro delle seconde volte, perché le prime non funzionano mai. I primogeniti sono quelli che non vengono scelti, ma tutta la parola appunto dall'inizio, in prima battuta c'è il caos, le tenebre, la parola di Dio emerge in seconda battuta. Persino la parola fondativa dell'Esodo, quando la parola solenne che Dio dà a Mosè viene portata al popolo, il popolo lì che adora il vitello d'oro, per cui si rompono le tavole e Dio deve riscrivere una seconda volta le tavole della legge. E poi i profeti non hanno la prima parola, ma devono ristabilire una giustizia infranta, cioè provano a dire una parola che fa i conti con una storia che ha seguito altre parole. E poi i sapienti che provano a riscrivere le grandi parole d'ordine di Israele e ripensarle dal basso come parole che provano a dire il senso a persone che non conoscono più il senso di Mosè e dei grandi personaggi biblici. Allora, la Bibbia è il libro delle seconde volte, e già questo è interessante, no? Che ci dice, tolto la patina di idealismo, di pensare appunto a senso unico la nostra vita, di quanti fallimenti è fatta una vita, anche una piccola vittoria, quanti fallimenti, la precedono. Ecco, la Bibbia li mette in mostra, parla della violenza, perché dice sì, è vero, noi siamo stati violenti nel nome di Dio, non il Corano, gli altri, noi, la scrittura, parla dei tradimenti, parla dell'uso improprio della parola di Dio, dei simboli religiosi, tutte le cose che vediamo anche nell'attualità, ma tutti qui, cioè la Bibbia ci dice, guarda che siamo persone dalla testa dura, persone che faticano a comprendere, che giocano con l'ambiguità del rapporto con Dio. C'è una scena su cui voglio attirare la vostra attenzione che mi aiuta un po' a dire meglio questo aspetto della crisi, del fatto che le prime volte non funzionano, del fatto che abbiamo a che fare con una parola duttile. È vero che la parola è stabile, è come una roccia, ma è anche vero che è una parola che va continuamente riscritta nella storia, che va, come dire, modulata nelle diverse stagioni delle vite, nei diversi periodi storici. Allora, la scena su cui voglio attirare la vostra attenzione la troviamo al capitolo 14 di Matteo, Gesù ha appena moltiplicato i pani per 5.000 persone e al versetto 22 fino alla fine c'è il brano che vi propongo, Matteo 14 da 22 in poi. Subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla salì sul monte in disparte a pregare e venuta la sera rimase là da solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma. E da una paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò, allora quelli che erano sulla barca lo adorarono, dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Perché attiro l'attenzione su questo brano? Che uno dice: ma no, parlaci di altre scene dove vengono narrate le ferite della vita, le fatiche. Perché mi sembra una scena simbolica fortissima. Allora, innanzitutto, che cos'è questa scena? Proviamo a togliere la prima catalogazione che ci passa per la testa: un miracolo, no? Perché Dio è più forte delle leggi di natura, quindi noi umani non riusciamo a camminare sulle acque, mentre Dio, lui si vive il soprannaturale. No, questa è quella che in termini tecnici si chiama un'azione simbolica. Cioè, i profeti che parlavano a Israele non lo facevano solo oralmente, con degli oracoli, con dei discorsi, ma anche con dei gesti, delle azioni simboliche, profetiche. Geremia che va in giro con il giogo, o che rompe un vaso, proprio per, addirittura con la vita, Geremia che non si sposa, Ezechiele che rimane nella sua vedovanza. Cioè, la parola a volte si fa carne, spesso si fa gesto. Bene, qui Gesù compie un'azione simbolica di tipo profetico. Il profeta di Nazaret cammina sulle acque. Cosa vuol dire? Allora, qui dobbiamo tira fuori il codice biblico per interpretare un simile gesto, perché per noi, vabbè, adesso forse lo capiamo, le acque, quello che sta succedendo, Venezia, ecco, ma nella nostra cultura per noi le acque hanno un valore positivo, chiave fresche, dolci acque, mentre per la Bibbia sono un elemento negativo. Perché? Perché tu sulla roccia, e Dio non a caso è presentato come roccia, sulla roccia puoi posare il piede, quando noi diciamo il famoso amen, amen, dipende se lo dici all'occidentale o all'ebraica, comunque il verbo aman vuol dire alla lettera metto il mio piede sulla roccia, cioè c'è qualcosa di affidabile nella vita, non sprofondo, Il contrario della roccia è l'acqua, in cui sprofondi. Cosa fa Dio? Non l'ho letto, ma subito dopo l'inizio di Genesi, dei primi versetti che vi ho letto, Dio toglie le acque. Toglie le acque perché emerga la terra e uno possa mettere i piedi su qualcosa di stabile. E quando deve liberare il suo popolo, cosa fa l'Esodo? Toglie le acque, lì addirittura una scena di parto, voi sapete, lì l'Esodo è veramente la nascita di un popolo. Si rompono le acque, poi c'è il lungo cammino di educazione nel deserto fino al Sinai e poi entra nella terra promessa, cioè inizia la vita adulta. E anche dal punto di vista narrativo la presenza di Dio si rarefà, è sempre meno presente, come un genitore quando il figlio cresce, forza, va avanti tu, non è che ti seguo come un'ombra, sarebbe qualcosa di patologico, no? Se seguissimo i figli e le figlie in maniera da non tener conto dell'età che hanno. Allora, togli le acque, perché la salvezza nella Bibbia è pensata, tu sperimenti la fragilità della vita, la schiavitù, le fatiche, le incomprensioni, queste sono come delle acque in cui affondi. Bene, Dio toglie le acque. Anche il brano che vi ho letto della chiamata di discepoli ha questa simbologia. Vi farò pescatori di uomini, vuol dire vi farò persone che strappano dal mare di guai gli umani e vi darò la possibilità di sperimentare la salvezza. Ma ci sono delle situazioni in cui le acque non si tolgono, in cui il male permane. E Gesù dice, attenzione, si può uscire dall'alternativa secca o togli le acque o affondi, si può camminare sulle acque. È impressionante, è impressionante, perché qui ci sta dicendo, guarda che, prova a pensare la vita e anche la vita di fede non solo nei termini classici in cui l'hai sempre pensata, il Dio potente che mi strappa dalla situazione di debolezza che mi fa soffrire. Certo che Dio vuole che tu sia liberato, liberata dalla situazione negativa. Certo che la salvezza è attesa di cieli nuovi e terra nuova dove avrà stabile dimora la giustizia. Certo. Ma c'è anche questa immagine, c'è anche questa nuova esperienza di Dio, di un Dio che non toglie le acque, ma ci cammina sopra. Cioè, che promuove una sapienza della crisi, perché camminarci sopra, non affondarci, non vuol dire rassegnarci, vabbè, la vita è così e passivamente. No, no, camminarci sopra vuol dire maturare, in termini simbolici chiaramente lo dice, maturare una sapienza della crisi che dice, guarda che a volte la vita fa acqua e tu non riesci a toglierla questa acqua. Non a caso Matteo, ma anche gli altri sinottici, parlano del mare di Galilea, un laghetto, ma il mare richiama appunto il simbolismo biblico delle acque plurali in cui si affonda. E la reazione dei discepoli non è solo la classica paura, quando dicono è un fantasma, cioè non riescono a riconoscere la presenza del divino in quella situazione, perché l'hanno sempre pensato come il Dio che toglie le acque, come il Dio che a fronte delle fatiche della vita interviene e risolve il problema, il problem solving teologico, un problema arriva Dio, quasi bacchetta magica, e me lo risolve. E invece qui c'è una nuova rivelazione di Dio, rispetto alla quale questi qui non sanno come catalogarlo, un fantasma. Attenzione, nel dibattito, dibattito che è la Bibbia, è un dibattito, non è una serie di affermazioni, uno prende questa, l'altro prende l'altra, ci sono parole anche contrarie nella scrittura. Nel dibattito che è la Bibbia, ci sono tante esperienze di Dio, già nel Primo Testamento. Se Mosè al Sinai, leggete l'introduzione al grande momento del Sinai, Esodo 19, ha sperimentato il divino come fuoco, vento, terremoto, sono i segni in termini tecnici teofanici, cioè quelle caratteristiche che ti dicono attenzione, qui c'è una manifestazione di Dio. In Prima Re 19, stesso capitolo ma di un altro libro, il profeta Elia si accorge che Dio non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco, ma era in una voce di silenzio sottile, dice il testo, che sembra un paradosso, voce, silenzio, sottile. Cioè, la Bibbia ti dice ci sono diverse manifestazioni del divino. Bene, qui ce n'è una nuova, che non toglie le altre. È chiaro che uno che entra nella narrazione biblica è preso da questo racconto passionale, che vuole la salvezza, che vuole una terra così come l'ha sognata Dio, che Gesù chiamerà il regno di Dio, il mondo come Dio lo vuole. Certo che questa è la passione del lettore e della lettrice di queste scritture, ma proprio perché è un libro realistico ti dice anche, ma guarda che nel frattempo, mentre siamo nell'attesa di cieli nuovi e terra nuova, dobbiamo affrontare le acque. Ci sono situazioni nella vita in cui non risolvi il problema, non lo risolvi, ci devi convivere, lo devi affrontare maturando una sapienza, provando a vedere che nella fragilità è possibile vivere, non solo subire qualcosa che speriamo che passi in fretta e poi si torna a vivere, perché a volte la vitalità è questa, no? Quando ho un problema, quando sto male, quella non è vita, è una parentesi nella vita, speriamo che si risolva in fretta e poi torno a vivere. No! Anche quella è la tua vita. Anche lì puoi maturare uno sguardo più profondo, diverso, che all'inizio ti spaventa, dici ma cosa sta succedendo? E che invece è un'operazione di scavo, un'operazione di intelligenza dell'umano. È una narrazione certo diversa, non è l'umano vincente, non è l'umano che risolve i problemi. È l'umano che fatica ad affrontarli ma non si arrende. È l'umano che guarda in faccia la vita per quello che è, anche quando fa acqua da tutte le parti. È come essere un singolo potentissimo, un singolo potentissimo. Perché ci dice, è come se ci offrisse un paio di occhiali, capite? È come se ci domandasse, ma tu come la guardi la vita? Ma tu come le affronti le tue fragilità? Guarda che il protagonista di questo racconto è qualcuno che ti invita a non soccombere, ma ad attraversarle, Si potrebbe leggere tantissimi testi, soprattutto del Primo Testamento. Ho appena fatto un incontro con un gruppo di persone su due profeti, Geremia ed Ezechiele, che sono proprio i profeti della crisi, ma della crisi forte, perché lì è finito tutto, Gerusalemme è distrutta, il Tempio è distrutto, Geremia ha portato in esilio in Egitto proprio da quelli che lo volevano morto, costretto a una situazione in cui, cioè, come si fa ad affrontare la crisi? Beh, innanzitutto bisogna starci, bisogna guardarla. Pensate quante volte noi abbiamo fatto della religione, anche in questo libro, l'occasione per rimuovere, per arrivare troppo in fretta all'happy end. Se sì, ma tanto Dio poi ti salva, dopo Dio sistema le cose. Certo che Dio salva, è la speranza, ma è la speranza che, per usare il linguaggio paradossale dell'Apostolo Paolo, è una speranza contro ogni speranza, contro ogni logica di speranza. Ed è nella speranza che siamo salvati, ma nel frattempo, nella vita, dobbiamo stare nella totalità della vita, nella quotidianità che vorremmo sfuggire, per cercare il momento solenne, rivelativo, luminoso, e anche in quella parte della vita in cui ci sembra che le cose non funzionino, che facciano acqua di tutte le parti, bisogna starci. A me sembra che qui c'è una sapienza che è preziosa per noi oggi, che non vogliamo starci, vogliamo subito risolvere, siamo presi da questa fretta, da questi ritmi frenetici, e invece qui è come se ti dicesse: solo se stai capisci, solo se guardi in faccia la vita in tutte le sue espressioni, anche quelle belle, perché poi appunto nella fragilità si scoprono anche risorse, si scopre che non è bene che l'essere umano sia solo, soprattutto andando avanti con gli anni. Io mi sento già un po' vecchiettino, se andate ad abitare in un posto che siamo dumenza, perché ci prepariamo alla dumenza senile, soprattutto con l'andare degli anni, comunque uno si accorge che la vera ricchezza, ma non sono i soldi, certo che servono anche i soldi, ma sono le relazioni, i tuoi bisogni degli altri, ma non solo bisogni in termini materiali, bisogna anche proprio di camminare insieme, di confrontarti, perché se no ti deprimi. E la depressione non è solo una patologia individuale, è una patologia sociale. Viviamo in una società depressiva. Se non abbiamo persone con cui camminare assieme, infortiamo degli occhiali scuri e vediamo tutto nero, e prevale il lamento, non la sapienza della crisi, ma il subire e lamentare le situazioni di fatica. Mentre appunto nella crisi, senza edulcorarla, perché bisogna starci, bisogna passarla, bisogna patirla, però è vero che si promuovono delle risorse inaspettate, delle risorse in cui tu finalmente impari a fidarti degli altri, perché da solo non ce la fai, in cui tu scopri uno sguardo differente sulla tua vita, che la narrazione di quando eri forte e vincente neanche ventilava. Allora, a me sembra questo il guadagno più importante di questo testo. È un testo realistico, è un testo che guarda alla vita, che secoli e secoli prima del dottor Freud aveva capito che non bisogna rimuovere niente. No, guarda, è la tua vita, sei tu questo. Perché devi offrire un'immagine edulcorata, appunto, la maschera sociale? Sì, va bene, se devi difendere un'idea, un'identità, ma la Bibbia ti chiede un'operazione di verità. Chi sei tu veramente? Hai il coraggio di dire chi sei? Certo, la Bibbia ci chiede anche qualcosa di più, ci chiede di creare delle comunità, dei gruppi umani in cui è possibile raccontarsi per quello che siamo, e non è facile, perché invece a volte noi ci raccontiamo, l'altro ci giudica, e l'altro dice: ah bene, adesso te la tiro fuori al momento giusto a questa confessione che hai fatto, perché almeno poi riuscire a fare delle comunità, dei laboratori di narrazione non giudicante, in cui la totalità della vita può essere detta. È un miracolo se succede, perché di solito non succede, né nelle chiese né nella società, ecco. Però che bello se ci fossero delle persone che scommettono, che dicono: proviamo. Ci diamo anche dei metodi, delle regole, perché a volte il giudizio scappa anche inavvertitamente, tu metti a disagio l'altra persona. E proviamo a costruire degli ambienti in cui la totalità della vita può essere guardata, narrata, e proviamo a leggere questa narrazione delle scritture che ci richiama proprio a questo, senza idealizzazioni, senza falsi miti di sé, non riducendo l'umano a idolo, ma guardandolo in faccia nella scena quotidiana, nella scena della crisi, e dicendo: è proprio lì che incontri il tesoro, è proprio lì per i credenti che incontri Dio, è lì nel momento della crisi che ti chiama. Non è una parentesi, ma anche per i non credenti, la Bibbia come grande codice della nostra società dell'Occidente, a me sembra che qui ci sia una sapienza che ci aiuta a guardare, ripeto, con occhi nuovi un po' la nostra condizione umana. Ecco, non so, io quasi quasi mi fermerei qui, perché vorrei un po' dialogare con voi su questo, se ci sono domande, se no poi aggiungo altre cose.
Ecco, magari quelli che fanno domande, se riescono a venire al microfono così si sentono tutti.
Coscienza, non so se l'ho detto bene in italiano, il cuore, la fucina di coscienza. C'era qualcos'altro? Ah, la crisi, scusate, un'altra cosa. Ha scritto, la crisi è vedere che sono in un video, che vedo la possibilità di cambio. La crisi è vedere che c'è un'alternativa, perché capisco che qualcosa non funziona più. Il giudizio, allora questo, non so se avrei imparato un bel giudizio, allora, se non niente,
sì, solo come reazione, che bello, no? Che poi ognuno colga alcune parole chiavi e prova a darle del senso, quel senso che nasce poi da un proprio vissuto, ecco. Richiamo solo questa cosa, bella l'immagine del cuore come questo focolare, questo momento magnetico. Per la Bibbia il cuore proprio non è la sede dei sentimenti, è la cabina di regia, ecco, il cuore si pensa, si sente, si decide. Le mamme ebree dicono ai loro bambini non usa la testa, ma dicono usa il cuore, usa il cuore. E com'è difficile però avere un cuore, la Bibbia parla di cuore puro, noi questo aggettivo suona strano, di per sé vuol dire un cuore unificato, puro nel senso come l'oro non è mischiato ad altri metalli, ad altre. Un cuore indiviso, un cuore unificato, ecco, com'è difficile oggi. Forse sì, su questo la scrittura prova a ragionare, cioè ma tu hai un centro, un cuore, nell'affrontare la vita, questa vita che invece ci disperde, è frammentaria, e noi siamo appunto una congregazione di anime, no? Diceva Pessoa, cioè siamo tante personalità che vivono momenti differenti, ecco, riusciamo a pensare un'unità che non sia semplificazione però, che sia unificazione di questo sì, e questo è un cammino, ecco, è molto bello che Laura abbia detto queste cose, e poi io penso che però oltre a queste risposte ognuno dovrà appunto mettere le sue, e sapendo che alcune cose sono non sono quiz a cui si dà la risposta esatta, capite? La domanda che cos'è l'umanità? È una domanda che ci portiamo per tutta la vita, per cui adesso in questa stagione Laura, io, gli altri diamo alcune risposte, ma poi evolve questo cammino, ma poi evolve. Riprendo solo l'ultima cosa, come si costruisce l'umanità? Cioè nella grammatica iniziale di Genesi 1:11 c'è questa famosa affermazione di Dio, facciamo l'essere umano a nostra immagine e somiglianza, ricordate, ecco, quel facciamo, che poi nella tradizione cristiana è stata vista quasi come un preludio alla Trinità, oppure qualcuno l'ha giudicata come un plurale maiestatico che non esiste in ebraico, ecco, per la tradizione ebraica è io Dio e tu essere umano facciamo, cioè una sinergia, una collaborazione che da una parte recupera l'ideale anche greco, no? Diventa quello che sei, noi siamo già umani, ma in un certo senso lo dobbiamo diventare. E dall'altra dice anche che bello che in questa operazione del diventare umani, non del presumere di aver già capito tutto e di esserlo, in questo cammino che dura tutta una vita per diventare umani, ecco, la presenza di Dio è una presenza di un'alterità che ti interpella, che lavora a fianco a te, ma non è te. Per cui tu, con le idee che hai maturato, con la tua sensibilità, devi chiaramente portare il tuo contributo, ma è come se ti venisse detto affronta la vita in dialogo con una parola altra. Appunto, io ho tentato di dire anche con un linguaggio magari un po' più laico, che qui questa parola altra in realtà è uno sguardo differente, è un invito a guardare con occhi magari differenti questa umanità su cui ci interroghiamo.
Parlo da qui, da qui si sente. Prima di tutto grazie, perché quello che ha detto veramente sono una serie di cose importanti, mi hanno fatto bene. Poi però volevo chiedere una cosa.
Come si chiama?
Liliana. Mi è piaciuto molto il discorso che non è un divieto, il limite, ma in quel contesto positivo in qualche modo è un richiamo al fatto che non possiamo capire tutto, non possiamo sapere tutto, e non è da vivere come un divieto, perché effettivamente quando leggiamo questa cosa potrai fare tutto, ma di quella non potrai mangiare la mela, quel frutto che era, ci dà un po' fastidio. Ma se è Dio che lo dice in un contesto che doveva essere comprensibile, perché trasgrediscono? Siamo condannati comunque, che se uno ci dice non fare quella cosa lì, ci dobbiamo picchiare il naso e dannare noi e il resto dei nostri discendenti. Perché succede?
Alla prossima conferenza. L'enigma. Anche se con questo linguaggio simbolico, sapienza, lì qualcosa ci viene detto. Ci viene detto che il male dipende da noi, ma anche qualcosa all'esterno di noi, il seducente, il serpente che insinua il sospetto strisciante. Forse Dio ti sta fregando, forse quella parola che ti ha detto non è per il tuo bene, ma per il tuo male. Allora, diciamo in termini un po' più laici, ma forse anche noi abbiamo pensato che il limite, la relazione fosse un peso. Continuiamo a pensarlo. Noi stiamo portando avanti un progetto umano, consapevolmente o inconsapevolmente, che è sulla base di un delirio di onnipotenza, dove io devo affermare il mio io a tutti i costi, dove l'altro è un peso, non è una risorsa. È vero che a volte è un peso, è vero. La Bibbia parla anche di questo, non è che adesso dobbiamo fare gli slogan, l'altro è una risorsa, a volte sì, a volte no, ma ti dice non è bene comunque che tu sia solo. Mentre noi oggi portiamo avanti un un'immagine, un modello di umanità che è appunto dove, per esempio, allora giochiamoci anche sul passato prossimo e sull'attuale presente. Negli anni 60, negli anni 70, io penso che l'autonomia in tutta la modernità sia stato un valore importante. Usa la tua testa, tu devi essere autonomo, per usare un linguaggio anche biblico. Per amare gli altri devi amare prima te stesso, ama il prossimo tuo come te stesso, cioè tu devi essere una persona autonoma, diciamo. Ma cosa è diventata l'autonomia oggi? È diventata autosufficienza, è diventata incapacità di tessere legami. Oggi il problema è questo, no? Il Censis ce lo sta dicendo in tutte le salse, 40 anni che il Censis manda fuori il rapporto sulla situazione italiana, noi adesso ci svegliamo e diciamo guarda in che società siamo capitati, ma sono 40 anni che il Censis se ne inventa tutte ogni anno per dire il problema è che stanno saltando i legami sociali, e un anno trova coriandolizzazione, l'anno scorso ha trovato sovranismo psichico, tenta di formulare immagini accattivanti per attirare un po' l'attenzione dei giornalisti, ma per dire un dato che sta durando da 40 anni a questa parte. Siamo una società che imploderà, non perché c'è un nemico esterno, ma perché siamo incapaci di tessere legami, perché appunto l'individualismo, il pensarsi da soli è stato, come dire, l'idolo a cui abbiamo sacrificato tutto. E allora ecco, capite cosa vuol dire ritornare a questi discorsi sapienziali, che è vero, sono stati letti con occhiali distorti, hanno veicolato l'immagine di un Dio che mette divieti, di un moralismo pesante, ma che questa lettura è più nei nostri occhiali che non nel testo stesso, dove c'è invece un Dio che dice ma io per te ho fatto questo mondo tutto, non sono invidioso della tua presenza, anzi vorrei favorirla, ma guarda che una presenza che si pensa autosufficiente, onnipotente, è mortale, è mortifera. Allora ecco, perché noi battiamo questa strada? Perché ci ha affascinato questa parola altra, che la Bibbia chiama la parola del serpente, questo sospetto strisciante, questo pensare che il limite ci tarpi le ali, e abbiamo battuto la strada dell'assolutezza del desiderio. Il desiderio è importantissimo, eh? La Bibbia favorisce i desideri. Se non desideri sei morto, se le ossa aride di Ezechiele, non le ossa rigogliose, la voglia di vivere. La Bibbia parla della vita come esperienza di passione, non solo perché patisci, ma perché sei appassionato, perché la ami. Bene, però noi abbiamo fatto impazzire il desiderio. Il famoso slogan del 68, vietato vietare, che era una ribellione rispetto a una vita già incanalata in cui tu dovevi a pappagallo ripetere una tradizione, è diventato oggi tutto gira intorno a me. Cioè la grande idea che doveva produrre una società libera, cosa ha prodotto? La pubblicità consumistica. Ma questo è il problema, non per dare le colpe agli altri, perché la storia è questa, la storia è ambigua. Tu puoi partire dalle grandi idee più belle e poi c'è la cosiddetta eterogenesi dei fili, cioè mentre tu persegui una cosa a fin di bene, questa si è rivolta nel suo contrario. E allora capite che ci vuole anche un atteggiamento flessibile, mobile, del dire sì, ma adesso cosa vuol dire quella parola in questo contesto? Adesso, cos'è che mi sta seducendo? Qual è la parola affascinante che però mi allontana dalla vita? La vela è, sapete perché in latino, la traduzione latina malum vuol dire sia il male sia l'albero del nero, ma non dice la Bibbia che tipo di frutto fosse. Però ti dice con un linguaggio simbolico che c'è questa tentazione perenne di voler fagocitare, appropriarsi del bene e del male, cioè del tutto, essere coloro che dominano l'esistente invece che attraversare l'esistente con stupore, con curiosità, tessendo relazioni, non chiudendosi in se stessi. Però, ripeto, cioè, non ho risposto alla sua domanda, la sua domanda merita, come dire, perché succede questo, ecco, prima ancora del perché, io penso che questi racconti, queste narrazioni ci aiutano, però ci insinuano dei piccoli sospetti. Un filosofo, Walter Benjamin, diceva che lui era ateo, leggeva la Bibbia, ma non solo perché era ebreo, ma perché aveva proprio un gusto per la narrazione biblica, e diceva: nella Bibbia la storia è passata al contropelo. Un'immagine bella, cioè non è un racconto che ti liscia il pelo, che ti dice ok, va bene così, ti aiuta, come dire, a guardare un po' più in profondità, ad andare oltre l'immediatezza. Nella Bibbia ciò che è immediato è idolatrico, l'idolo è il Dio immediato, a portata di mano, che mi dice quello che voglio sentirmi dire. Mi perdono, scusate, poi non lascio spazio alle domande.
Buonasera, io volevo fare una riflessione più che una domanda, perché ogni pezzo che lei fa mi interviscono i pensieri. Sentite?
No.
Allora, mi veniva in mente adesso una cosa che via via che lei parla mi sta alimentando, quindi che più tardi. Comunque la parola che prima è stata detta, che è restare, è vibrata molto in questo momento nella mia esperienza, perché rimanere in queste situazioni che sono di dolore, di fatica, a volte danno anche la risposta, basta. Questo restare è doloroso, tante volte non ripaga, per cui si cerca l'RPM, come diceva lei. Aspettiamo che va tutto trovare invece perché resti da più luce, mentre sei in questo buio, in questa cosa che dice devo rimanere qua ad assistere questa persona, devo rimanere nel dolore di un figlio, devo rimanere nel dolore di altre persone. Dopo un po' vuoi andare via e aspetti che ci sia l'epilogo bellissimo finale dove tutto va bene, e questa è la storia di luce. Purtroppo è così, si rimane. Io vedo tantissime persone che rimangono, e tante volte una stima perché sanno rimanere in una maniera eccezionale. E poi però ho detto, quando rimani, cosa succede? E io nella mia esperienza ho detto che rimanere tante volte deve maturare, o anche però spostarsi. Quindi l'umano, per quanto si cerchi di dare delle regole di come si sta al mondo, è una continua mutevolezza. resto, però non posso restare troppo perché devo anche diventare più bello di questo, quindi devo spostarmi, e se non proprio coi piedi, devo spostarmi col cuore, con la testa, cioè devo evolvere una risposta nuova, perché se rimani lì a far niente, dicendo solo ci sto, entri dentro una depressione, entri in qualcosa che poi ti porta veramente via. E nella riflessione è che io ho trovato spesso che l'unica cosa che mi può portare in un salto successivo è l'umano, cioè è uno stimolo che non viene di sicuro da me, non so se viene da Dio, non so se chi me lo manda, forse me lo manda anche Dio, ma è anche nell'altro, perché leggo una poesia, magari sto qua stasera, cioè non c'è una regola, arriva qualcosa che in quel momento lì che non sei senza ossigeno, sei in quella situazione in cui sei rimasto, cavolo, sei un eroe, sei lì e ti muovi, sei bravissimo, e c'è qualcosa che richiama a dire sì, però muoviti, vai oltre. E spesso io non l'ho trovata questa risposta totalmente in me, mai, magari mai no. Però mi sono accorta che se non c'è l'altro, non ce la fai proprio benissimo. Cioè, non puoi fare come si diceva, e ha risuonato ancora più forte, non ti puoi fare tutto da solo. Perché a un certo punto, se stai proprio solo, rispondi a qualcosa che anche è forse sembra elevato, sembra l'illuminazione, ma quell'illuminazione ti ha mangiato e non sei così umano. E per cui l'altro è importante. E penso che una delle cose più brutte che ci sia purtroppo nell'altro, quindi di sapere anche giocare con l'altro, questa debolezza che abbiamo entrambi quando guardi l'altro, è il giudizio, perché è venuta fuori anche questa parola. Il giudizio a volte ferma questo flusso bellissimo dove tu ti alimenti, poi c'è il giudizio e sei avvelenato. Quindi alimentarsi, ma poi accorgerti che se non cambia il giro, il giudizio ti avvelena. Quindi l'umano muta continuamente, e quello che si diceva non c'è probabilmente scritto da nessuna parte cosa succede, cosa dobbiamo fare, però la fatica a volte l'ho trovata pagata nell'altro, mai
sorprendente, mai. Mi permetto solo di dire, appunto, di sottolineare questa cosa, appunto, lo stare non è l'elogio del subire passivamente, stare basta. Lo stare è l'elogio di una sapienza che si matura mentre sto. Il camminare sulle acque non è lo sprofondare. Ed è molto bella questa idea che questa sapienza non la maturi da solo, da sola, la maturi appunto nel dialogo con l'altro. Anche Giovanni che ragiona, il Vangelo di Giovanni ragiona molto sul verbo stare, rimanere. E sembra quasi che sia questo il trait tra la scena della croce e quella della risurrezione. Stavano presso la croce sua madre, stava presso il sepolcro Maria di Magdala, è lo stesso verbo che collega le due scene, ma appunto è uno stare che viene interpellato, Maria che viene interpellata, che viene chiamata per nome da Gesù di sordo, ecco, certo, sì, io, molto bella la sua riflessione, grazie.
Volevo tornare sul concetto di limite, e sul concetto di limite non come privazione di qualche cosa, ma come esperienza che si vuole che manchi qualche cosa perché lasci spazio a qualcos'altro. E questo è soprattutto dei primi quattro capitoli di Genesi, è importante. Dio stesso nel primo rapporto di creazione, il sabato si deve permettere di creare, si pone un limite affinché l'uomo possa intervenire nella storia, perché se facesse tutto lì l'uomo non è più una semplice della storia, non è più a immagine e somiglianza di Dio. È il limite che dopo deve trovare in qualche maniera uomo inteso da maschio quando incontra la appena creata donna e che riconosce come questa qui è carne della mia carne, è carne dell'osso, del mio osso, cioè non riconosce nell'altro un'autorità, una diversità. Il riconoscimento del limite è fondamentale per avere delle relazioni giuste, da uno spazio all'altro intorno a me, della donna deve stare come di fronte, dice il testo di Genesi. È il limite che non viene poi riconosciuto da Carino quando lascia il cappello, nella sua, nel delirio del tutto, l'altro gli toglie uno spazio e allora bisogna ucciderlo. Allora il limite forse non è necessariamente una privazione ma un arricchimento.
Concordo al 100%. Ha fatto una molto bello veramente, cioè dice una sapienza del limite, ecco, che non vuol dire una rendevolezza o un subire, ripeto, è una sapienza del limite. Il limite mi apre. Cioè, paradossalmente il limite non mi limita, il limite mi espande all'altro, anche banalmente, io banalizzo adesso le cose dette in maniera molto bella, a partire da quella che secondo me è la più grande scoperta fatta dagli italiani, che è la prospettiva nel Rinascimento. Cioè, tu guardi il mondo dal tuo punto di vista, non vedi il tutto, hai bisogno degli altri perché lo sguardo possa vedere altro. Mentre qua è il problema è che a volte invece assolutizziamo il nostro punto di vista e ci sembra che questo, che fotografi tutto, ecco. Lutero aveva una bella immagine per parlare del peccato, diceva il cor curvum o il cor incurvatum, cioè quando tu sei ripiegato su di te, sei autoreferenziale, per cui non sei più disposto a, a vedere anche con altri occhi, a stupirti, ad aprirti, a maturare una sana curiosità per le alterità.
No, scusate la riflessione forse un po' frivola, ma quando prima la lettura di Pietro che cammina sulle acque a un certo punto a quello, mi faceva venire in mente per esempio il gesto di imparare ad andare in bicicletta, no? Che uno stare sulla bicicletta, più ti concentri, pensi più adesso devo tenere il volante di manubrio dritto, più tendi a cadere. Quindi quasi ci fosse una spaccatura tra più la tua testa e tu, più tu conti con la tua capacità di ragionamento nel riuscire a compiere un atto, più quest'atto risulta innaturale e faticoso. A me il Pietro me lo immagino così, inizialmente hai preso la rinfugiato e cammina su quest'acqua, a un certo punto dice dunque devo mettere un piede dopo l'altro in quella fase. Prima però lei parlava di questo senso dell'unità, di età. Che nella Bibbia non si trova, nel senso che la Bibbia è prima l'uomo del secondo opportunità, quindi sembra quasi che siamo un po' condannati a un certo punto a metterci la testa e ad andare a fondo, cioè la fede alla fin fine mi viene da dire non è alla nostra portata.
Bella come riflessione, grazie. E uno potrebbe anche aggiungere a questa conclusione che sembrerebbe un po' paradossale, la fede non è la nostra portata. Bella, bella, come prospettiva, poi alla fine andiamo a fondo. Bene, e cos'è la seconda volta di questa affermazione? Che la Bibbia, più che essere il libro che promuove la nostra fede in Dio, è il libro che attesta, testimonia la fede di Dio in noi. Dio comunque ha fede in noi, in quel Pietro che affonda, che non è in grado. Che bello questo, cioè che... Che, cioè, ma avete in mente certe frasi che noi ormai nel nostro frasario religioso abbiamo elaborato, per cui non ci dicono più niente, ma non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati, non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Impressionante, cioè, ma vuol dire capovolgere un immaginario religioso di sempre. Ecco, pensare che la Bibbia parla questo linguaggio, sì, è vero, a volte la nostra fede va a fondo, è poca, dice, uomo di poca fede, di piccola fede, perché noi fatichiamo, non ci fidiamo neppure della nostra umanità, eppure questo Dio è ancora presente e ci dice, bene, se tu non sei in grado di una seconda volta, sarò io la tua seconda volta, sarò io che provo a dire, ma io mi fido di te, ma io credo in te, detto da Dio, credo nella tua vita, credo in questa umanità che a te sembra poca cosa, la quotidianità che sembra un oggetto già rotto in partenza, le crisi, le fatiche, è proprio questa la vita su cui io metto la mia fiducia.
Giordano Bruno,
penso che oggi non mi conosce. Non è il suo nome Giordano Bruno, no. Angelo, bellissimo.
Spesso, quando inizia la creazione, parla di creazione dell'umanità, parla anche di preghiera davidice, no? Volevo sapere cosa ne pensa riguardo, perché lui fa il distinguo tra la creazione preghiera davidica e la creazione dell'umanità di Adamo e Eva. Lì, quando parla, creò l'uomo e la donna a somiglianza di Dio, secondo l'interpretazione di alcuni eretici probabilmente, e di quella che viene chiamata santa, non so dove essere santo, l'Inquisizione, non ci faccia caso, sono un ex sessantottino. Prima lei di
essere. No, non volevo offendere i sessantottini.
Sono voluto a 68 anni di 3-4 anni. Allora volevo chiedere, e se lei condivide questo pensiero, quella di quel momento storico, no? In cui si parlava di preadamitici e poi della creazione di Dio e della fede. Perché con la creazione di preadamitici, secondo un certo momento di pensiero, crea umanità, per cui crede nella teoria darwiniana, chi crede in altre teorie, cioè l'ateismo, l'agnosticismo, potrebbe andare bene, non so, è una domanda.
Non giudicare. Dobbiamo costituire un'unità, non giudicare.
Ho letto qualche testo antologico, ma mai niente di intero. Se capisco bene, proprio perché l'ambiente era quello subito immediatamente dopo, anche la riscoperta delle fonti antiche, dell'umanismo del Rinascimento, ecco, l'inizio del 600, la tradizione ebraica, per esempio, dice che nella mistica, nello Zohar, che è uno della Kabbalah, su un trattato mistico, si dice appunto che questo è il nostro mondo, è il 27° tentativo. Dio ha tentato più volte la costruzione del mondo e secondo appunto questa narrazione, dopo aver fatto questo mondo, dice pur che tenga, perché non è detto, ecco. Allora, vabbè, questo partire proprio da quel versetto che dicevo, cioè non crea da nulla, crea da una terra che non aveva ancora preso forma, era informe, era tenebrosa, ecco. Però non lo so, sono impreparato. Rispetto però alla modernità, dico, per colpa nostra, non diamo la colpa alla modernità, per colpa delle chiese, abbiamo presentato questo testo come se descrivesse per filo e per segno come è avvenuta la creazione, di qui tutto lo scontro con il pensiero scientifico, non abbiamo colto, come dire, l'aspetto sapienziale e soprattutto, non so, questo mi verrebbe da dire, che noi siamo figli appunto di questa modernità che da alcuni secoli pensa la verità come la, usiamo il nostro immagine contemporanea, come la telecamera, cioè è vero ciò che è successo, che riprendo, che posso descrivere come cronaca. Nei testi antichi, non solo la Bibbia, in tutti i testi, c'è un diverso concetto di verità. Per esempio, per la Bibbia è una verità, chiamiamola noi, esistenziale, è ciò che ti rende vero. Non sono preoccupato di dirti come è avvenuta la creazione, come faccio a saperlo. Cioè, di solito anche gli esegeti normali dicono, con questa battuta se la cavano, dicono la creazione la scienza prova a ipotizzare come è sorto il mondo, mentre la narrazione biblica risponde alla domanda sul perché è sorto questo mondo, sul senso dell'umanità. Però è vero che c'è stato, come dire, uno scontro iniziale e Giordano Bruno è il testimone arso vivo per le sue prese di posizione, che però nasce anche da questo equivoco, cioè che intorno alla verità non esiste la verità, ma esistono tanti discorsi sulla verità. Il discorso antico era più preoccupato non di dire per filo e per segno cosa è successo, non aveva questa preoccupazione descrittiva, ma una preoccupazione esistenziale. Difatti quel Bereshit, questo veramente è un classico, in principio, noi l'abbiamo tradotto alla lettera, con il nostro Google Translate abbiamo messo Bereshit ebraico italiano in principio, ma non si fanno così le traduzioni, lo sapete anche voi, bisogna tradurre le culture in cui le parole prendono forma. In ebraico quella metafora che noi traduciamo in termini temporali, in principio, funziona in termini spaziali, vuol dire in profondità. Cioè non ti sto raccontando di qualcosa che è successa in illo tempore, in principio, ma qualcosa che succede sempre nella profondità della vicenda umana. Per quello che dicevo è l'introduzione, la grammatica, che poi guardate tutti quei temi, se avessimo tempo ve lo farei vedere, tutti quei temi che troviamo in Genesi 1:11 li ritroviamo dopo nell'Esodo, nei profeti, perché quella è la grammatica che poi viene sviluppata. Allora forse nella modernità si è dato voce più a un equivoco interpretativo, e che ripeto non è colpa degli altri, è colpa delle chiese che hanno perso questa sapienza, perché hanno battuto più una strada dogmatica. Dogma vuol dire affermazione, cioè io devo affermare delle cose vere su Dio, sull'umanità, e hanno perso questa sapienza narrativa, dove appunto le frasi non vanno isolate, ma lo sanno anche i nostri ragazzi, no? Cioè, una frase, la parola ha senso della frase, la frase ha senso del discorso, cioè abbiamo perso questa sapienza che secondo me oggi dobbiamo recuperare per poter leggere la Bibbia in termini esistenziali, non come cose di chiesa, cose religiose. Cioè veramente la Bibbia ha senso nel cammino che state facendo, nel prendersi cura della totalità dell'umano, perché è questo l'oggetto, è qui che batte il cuore, gli interessa aprire uno sguardo differente sull'umano.
Allora, credo che chiudiamo anche perché voi sapete che alle 6 abbiamo la messa. La prima cosa che dico è tutte le persone, quelle che hanno portato delle sedie qui, bisogna riportarle. Perché no?